Bentrovati da Pierluigi Senatore, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Newsroom. Continuiamo il percorso alla scoperta dei comuni più importanti della provincia di Modena. Dopo Sassuolo, oggi ci fermiamo a Carpi. A Carpi il sindaco è Alberto Bellelli, in passato assessore alla cultura del comune di Carpi, poi una lunga esperienza all'assessorato del welfare, quello dei servizi sociali, tanto per intenderci. E mentre era assessore ai servizi sociali è capitata anche la grana del terremoto. Quindi, come dire, si è rodato su questo terreno per alcuni anni. Buongiorno Bellelli, grazie per essere nostro ospite quest'oggi.
Grazie a voi per l'invito.
Allora, iniziamo da quest'ultima parte. Dicevamo che si è rodato con l'assessorato ai servizi sociali durante questo periodo difficile che è stato quello del terremoto. Adesso siamo in piena ricostruzione per quanto riguarda il terremoto, oltre che la ricostruzione materiale, anche la ricostruzione delle persone. Come sta Carpi?
Ma Carpi ha dimostrato da subito una grandissima voglia di reagire. Le risorse le abbiamo viste nella nostra comunità, in quella coesione sociale che ha fatto in modo di poter affrontare quella fase di emergenza immediata con risposte pronte da parte dei cittadini, sostenute anche da un vastissimo contributo e il volontariato dell'associazionismo. Carpi si sta riprendendo, abbiamo sentito senz'altro il sisma, parlo di oltre 20 milioni di euro di danni materiali al patrimonio pubblico, è partita una ricostruzione, oggi sono tantissimi i cantieri che interessano anche l'edilizia privata, uno sforzo collettivo che da subito ha fatto in modo che insomma, si percepisse una voglia di reagire. È evidente, io lo dico sempre in tutte le occasioni, il modello è stato quello di non rimanere fermi, non piangersi addosso e questo è stato percepito da tutto il paese, da tutta l'Italia. È partita questa ricostruzione che oggi riconsegna luoghi identitari di comunità, teatro, il nostro centro storico, faccio questo esempio, è stato un po' il simbolo, zona rossa per un mese, interdetta ovviamente al passeggio, al pubblico eccetera, è stato riaperto pochi mesi dopo, in un tempo quasi record, e ha visto l'affluenza di tutta la città in quel Carpi c'è, che era una risposta gridata a squarciagola da parte di tutti i cittadini di Carpi nel dire ci siamo riappropriati di questo che era il simbolo della nostra città, la nostra splendida piazza. Quindi Carpi c'è, sta reagendo, i problemi sono ancora evidenti, ma lo ha fatto, penso, con grande dignità e con grande forza.
A proposito dei segni evidenti, chi frequenta soprattutto il centro storico di Carpi vede ancora molte impalcature, soprattutto le vede nel Duomo, il Torrione degli Spagnoli che si sta recuperando, ma c'è da sottolineare che il Torrione degli Spagnoli fino a qualche tempo fa era del demanio e adesso, da poco tempo, di fatto è del comune. Quando potremo vedere il centro storico senza impalcature? Cioè, in sostanza, quando riavremo Piazza Martiri?
Piazza Martiri noi la arriveremo tra, io penso, 3 anni, totalmente ripresa. È chiaro che il Duomo avrà una tempistica di intervento più rapida. So che insomma l'iter per l'approvazione del progetto di recupero complessivo ha già una definizione alta. Per quanto riguarda invece i lavori sul Torrione di Spagnoli o Torrione di Galasso, come molti lo chiamano, bene, lì ci sta sia il recupero dal sisma, ma anche una nuova mission, una nuova destinazione di quel luogo che noi immaginiamo come un fattore trainante per tutto il centro storico. E noi pensiamo che quello debba essere il luogo dove fare vedere le nostre eccellenze produttive, dove poter dare una connotazione anche legata ovviamente ai nostri fattori identitari, penso al tessile, abbigliamento, ai fattori di eccellenza che abbiamo raggiunto in alcuni ambiti. Quindi un progetto sia di recupero, diciamo così, strutturale, effettivo del nostro Palazzo dei Pio, che a questo punto completerebbe quasi tutta la sua ridestinazione, diciamo, ma dall'altra parte anche un nuovo volano, quello dello sviluppo economico, quello dell'occasione da dare a una città che insomma vuole valorizzare le proprie eccellenze. Torrione di Spagnoli sarà un cantiere lungo, difficile, Abbiamo appena votato un piano investimenti, sono 5 milioni di euro che verranno investiti in questa opera. Parte arriva dalla struttura commissariale, quindi dai soldi del sisma, una parte contiamo di recuperarla con il rapporto con la Fondazione Cassa di Risparmio e ovviamente anche risorse proprie dell'ente locale. Quindi sostanzialmente un impegno complessivo per un recupero totale della piazza. Non saranno gli unici lavori che però interesseranno il centro storico, recupereremo infatti anche i giardini dietro teatro, tra il teatro e il municipio, diverse vie del centro verranno riqualificate e verrà aggiunto anche il parcheggio interrato alla Meridiana per poter avere una maggiore fruibilità del centro storico stesso.
Stiamo parlando di ricostruzione e di qualche giorno fa una operazione massiccia messa in campo dalla DIA di Bologna insieme ai carabinieri e alla Guardia di Finanza di Cremona. In sostanza è stata smantellata un'organizzazione andranghetista che ha portato all'arresto di 160 persone. Nelle varie intercettazioni che sono servite per incastrare questi personaggi ce ne sono molte che riguardano la ricostruzione, cioè il tema della ricostruzione nel cratere terremoto. In alcune di queste intercettazioni compare anche il nome di Carpi. Allora, sul fronte della ricostruzione, al di là di quello che ha fatto e del lavoro meritorio della prefettura di Modena, della whitelist, eccetera, che tipo di controlli invece il comune ha messo in campo per evitare infiltrazioni, per evitare appalti strani, storie particolari?
No, fatemi partire innanzitutto complimentandomi e dando tutto il sostegno possibile da parte dell'istituzione, ente locale, alle forze dell'ordine e a chi ha messo in piedi questa grandissima azione, sia di indagine sia insomma di intervento. D'altronde, purtroppo lo sapevamo, di fronte alle grandi tragedie, laddove si muovono soldi, risorse, ricchezza, attecchisce questo fenomeno. Dobbiamo anche smettere di pensare di essere immuni come territorio storicamente a questo tipo di fenomeni. Il dato reale è che in un'economia in crisi, soprattutto alcuni settori, quali quello dell'edilizia, funzionano come grandissime lavatrici, no? Capaci di reimpiegare risorse, di lavare denaro proveniente da traffici sporchi e ovviamente anche ad influire su alcune dinamiche. E da questo punto di vista noi abbiamo incontrato il prefetto prima dell'esplosione di questo caso, lo abbiamo fatto con i colleghi sindaci dell'Unione Terre d'Argine. L'appuntamento era per parlare anche degli episodi di microcriminalità, fenomeno che non sottovalutiamo sul nostro territorio, ma è stato anche il momento per fare il punto sui controlli che in particolare Guardia di Finanza e Carabinieri con azioni congiunte stavano facendo sui vari cantieri, sia quelli di edilizia privata che pubblica, riguardanti le ristrutturazioni post-sisma. Il dato che ci veniva riconsegnato era un dato tutto sommato importante dal punto di vista dei controlli e che non aveva fatto emergere almeno per il momento irregolarità o altre situazioni. Noi abbiamo invece, e qua sta tutto l'equilibrio delicatissimo di questa fase, noi abbiamo in piedi anche tramite la struttura commissariale un metodo che è quello dei MUDE, che è quello di Sfinge, sono i vari metodi di remissione progettuale per il recupero che sono sì stati percepiti per tanto tempo come grossi appesantimenti burocratici. Ma questi metodi, accompagnati dal discorso della whitelist, che qualcuno, non dimentichiamocelo, ha anche combattuto, sono stati i primi anticorpi che il sistema ha messo in campo al fine di prevenire alcuni fenomeni. Ecco allora che noi abbiamo cittadini che sono arrabbiati con l'ufficio tecnico comunale che magari allunga i tempi, ma anche in virtù di questi controlli burocratici, però quando scopriamo le cose come quelle insomma di pochi giorni fa, ci viene da dire che val ben la pena aspettare magari 2 settimane in più, ma avere una contezza effettiva di come vengono utilizzate queste risorse.
Con il sindaco Pistoni, il sindaco di Sassuolo, nella scorsa puntata abbiamo parlato anche del ruolo che avrebbe giocato Sassuolo nel suo territorio. La stessa domanda la faccio a lei, cioè il ruolo di Carpi, ma in questo senso. Ufficialmente non esistono più le province, anche se in realtà non abbiamo ancora capito se esistono, se non esistono, come esistono, cosa faranno, eccetera, eccetera, ma questo è un dettaglio di lana caprina, come si direbbe. Però Carpi su che territorio vuole agire? Mi spiego. Carpi si trova in una zona particolare, a pochi chilometri da Reggio Emilia, a pochi chilometri da Modena, a pochi chilometri da Mantova, quindi comunque è in una zona centrale. Carpi quindi può essere come un punto aggregativo per molte realtà. Verso chi si rivolge Carpi?
Ma Carpi già è un punto aggregativo. Adesso se guardiamo l'evoluzione demografica e gli spostamenti legati anche per esempio al post-sisma, che ha visto insomma arrivare in città diverse persone che hanno perso insomma la situazione di sicurezza abitativa nei comuni diciamo così di origine e ha giocato un fattore attrattivo, ma lo fa anche oggi commercialmente, per esempio sulle aree di Reggiano. Diversi studi ci dicono che siamo punto di interesse. Carpi deve giocare un ruolo che è legato alle proprie dimensioni. Siamo una città di 70.000 abitanti, una dimensione di mezzo, più grandi rispetto alla media degli altri comuni, insomma, di questo territorio abbastanza omogeneo che veniva citato. Troppo piccoli, insomma, per i capoluoghi di provincia. È una dimensione particolare nella quale però si trova, se ci pensate, tutto quello spazio che sta tra l'area metropolitana di Bologna e l'area metropolitana di Milano. Ed è uno spazio immenso, fatto di qualità della vita, qualità della produzione, qualità dei rapporti umani, perché è quella dimensione che una volta si chiamava provincia, non da un punto di vista istituzionale quanto culturale. Allora io penso che Carpi debba giocare un ruolo assieme ad altri comuni nello sviluppare alcune forme di collaborazione reale ed istituzionale, penso alle unioni dei comuni, perché oggi quell'area che prima tinteggiavo, che in un qualche modo è immensa, rischia di non avere punti di riferimento istituzionali, e questo è un tema delicato, perché chi potrà rappresentare le esigenze di quei cittadini che vivono quella dimensione, ribadisco, di rapporti, di produzione e non solo. Ecco allora che Carpi si deve leggere in un contesto più ampio, un contesto fatto sempre meno di confini amministrativi e sempre più invece di rapporti economici, rapporti di collegamento, che oggi non sono al massimo, se noi contiamo la 22 del Brennero come unico vero asse di comunicazione importante, essendo invece i collegamenti in particolare col capoluogo o con l'ex capoluogo insomma molto ridotti. Allora penso che Carpi debba giocare d'anticipo e quindi riuscire a sposare questa dimensione prima che un dibattito molto istituzionale e anche, permettetemi, un po' caotico, la condanni invece a una logica puramente gerarchica, no? Dove sostanzialmente contano solo e soltanto i numeri. Io penso che Carpi debba giocare invece questo sistema di relazioni. D'altronde è quello che stiamo provando a fare. L'Unione Terre d'Argine, ad esempio, ha commissionato uno studio per la promozione di marketing territoriale ed identitario che permetta di contestualizzare i nostri quattro comuni all'interno di una fascia di influenza più ampia, ad esempio l'area nord, e quindi la capacità di valorizzare le nostre peculiarità, i nostri interventi più importanti, anche la nostra identità, e quindi riuscire a venderla in maniera più complessiva, più ampia. Ma non solo, ricordo che oggi Carpi e l'Unione Terre d'Argine sono all'interno per esempio di una macroarea così disegnata dal sistema di programmazione sanitaria, il cosiddetto PAL, il piano attuativo locale. Quindi già ora condividiamo con dimensioni sovraterritoriali strumenti di programmazione, e non da ultimo anche dotarsi di strumenti di programmazione urbanistica sovraterritoriale. Pensiamo ad esempio a un PSC, vale a dire l'aggiornamento del piano regolatore, per dirla in altre parole, che permetta di coordinare le azioni ad esempio tra i quattro comuni delle Terre d'Argine. Trovo insensato che da una parte all'altra di uno dei canali di irrigazione e di scorrimento più importanti come il Cavo Lama ci siano regole diverse o modalità di intendere un territorio che si sviluppa in modo diverso. Ecco, questo sarebbe quantomeno anacronistico e andrebbe a indebolire il concetto che dicevo prima.
Abbiamo accennato velocemente al tema della sanità. Il tema della sanità è un tema ricorrente, soprattutto per quanto riguarda sanità intesa come struttura ospedaliera, in questo caso il Ramazzini di Carpi. Basta un'infiltrazione d'acqua, la chiusura di una parte di un reparto, perché da più parti si sollevano dubbi, perplessità sul fatto che il Ramazzini stia diventando una struttura sanitaria di serie B, perché pare non ci siano più i servizi adeguati, qualcuno ipotizza che si va verso la chiusura, nel senso che Ramazzini è sempre nell'occhio del ciclone. Allora, la sanità Carpi e Ramazzini in particolare è una struttura ormai non dico destinata alla chiusura, ma al ridimensionamento, come qualcuno dice, o in realtà tendiamo a farla diventare una struttura d'eccellenza per alcuni campi, per alcuni settori?
Il Ramazzini è a pieno titolo un ospedale di una rete ospedaliera più ampia. Permettetemi di ricordare la propria denominazione, viene definito ospedale d'area. È l'ospedale di riferimento di una macroarea di 200.000 abitanti, perché comprende anche l'area nord. Andiamo con la memoria al 29 maggio, scosse sismiche, viene evacuato l'ospedale di Mirandola e tutti i servizi interni all'ospedale di Mirandola, i reparti, a partire dal day hospital oncologico, alla dialisi, vengono attivati in pochissime ore sull'ospedale di Carpi. Dopo il 29 maggio invece abbiamo le scosse che interessano anche la situazione carpigiana e quindi l'evacuazione dell'ospedale Ramazzini. Ho citato questo dato per spiegare che è imprescindibile una funzione del Ramazzini all'interno di questa rete ospedaliera più ampia. Lo stress test del terremoto ci dà nei fatti questa testimonianza. Allora ecco che il discorso su Ramazzini diventa un discorso legato a due livelli. Il primo: sono state fatte opere importanti, sale operatorie, recupero di diverse parti di una struttura che sì, è senz'altro vecchia, vetusta, ha dei limiti, ma che oggi vede anche alcuni ambiti nei quali c'è stato un investimento strutturale, penso anche al rifacimento del pronto soccorso. Dall'altro punto di vista però quello che bisogna richiedere è anche una qualificazione del personale, cioè oggi non abbiamo su alcune situazioni strutturali un numero di personale che ci consenta di rispondere a delle esigenze, ribadisco, di macroarea, un territorio di 200.000 persone. Nel frattempo il poter mantenere alcune eccellenze che quell'ospedale ha, reparti che sono riconosciuti per il servizio che danno alla collettività non soltanto della macroarea ma al sistema più complessivo della rete ospedaliera modenese, penso sia uno degli elementi fondamentali. Questo va inserito però sempre in una logica di solidarietà, perché quando si appartiene a una rete lo si fa dando e ricevendo dalla rete stessa. Io penso che il grande obiettivo sia quello di arrivare a dare un concetto di sanità vicina non soltanto in termini, diciamo così, geografici, ma accessibile, che abbia la capacità di dare sulle necessità di media complessità, quelle di legate all'analisi, alla diagnostica, ad alcune attività che sono centrali, una dimensione di fruizione diretta. Poi ovviamente quando ci si va a qualificare verso interventi che sono di alto livello, io penso che lì sia sostenibile il potersi spostare anche a strutture che supportano una maggiore complessità, dal policlinico o altre situazioni. Ecco, questa visione di rete deve guidarci, però abbiamo anche un'altra sfida che penso sia fondamentale. Se è vero che l'ospedale ha dei problemi strutturali da un punto di vista dell'età, della struttura stessa, dall'altro punto di vista non può non essere valutato come strategico l'investimento sulla sanità del territorio e della casa della salute. Lo dico perché questo ha un riflesso positivo sulle strutture ospedaliere. Pensare di poter trattare diverse situazioni, dalla cronicità ai codici bianchi d'accesso al pronto soccorso, al di fuori del sistema ospedale, significa poter recuperare con maggiore programmazione anche l'ospedale stesso. Non escludo, e lo tengo un elemento di riflessione anche futura, l'idea comunque di riuscire a vedere il nostro nosocomio anche in una logica futuribile rispetto a un investimento a poter fare insieme a Mirandola. La porta per me rimane sempre aperta, cioè l'idea un domani di poter immaginare una struttura ospedaliera nuova, oggi neanche pensabile visto la situazione economica dal punto di vista dei conti pubblici ovviamente, può essere o può rimanere una suggestione importante. Non si realizza così, ci vogliono due minuti, serve una seria programmazione che non lascia ovviamente scoperto neanche nelle fasi di transizione il nostro territorio.
Allora, tutti i tifosi all'ascolto possono adesso fare i dovuti scongiuri, però immagino che un'amministrazione locale, in questo caso quella di Carpi, si debba già incominciare a interrogare su quello che potrà essere il futuro del Carpi Calcio. Dico questo perché comunque il Carpi Calcio sta facendo un ottimo campionato, è ancora primo nel campionato cadetto, qualcuno ipotizza l'arrivo in Serie A e qua ci stanno gli scongiuri da parte dei tifosi, però è chiaro che ci serve una programmazione. Da questo punto di vista voi vi siete già incontrati con la società, c'è qualche idea, perché è chiaro che quando accade questo, accade a Sassuolo qualche tempo fa, tutti parlano stadio nuovo, struttura eccetera, poi c'è il rischio di trovare la famosa cattedrale nel deserto. Però da questo punto di vista abbiamo già, tra virgolette, perso una formazione in Serie A di pallavolo femminile che è andata a giocare a Modena. Cosa c'è in cantiere?
Beh, gli scongiuri li fa anche il sindaco perché è un tifoso, quindi devo dire che a inizio stagione mai avremmo immaginato di trovarci ad occupare quel primo posto in classifica, tra l'altro con prestazioni anche esaltanti. Il rapporto con la società Carpi Calcio è un rapporto ottimo. Non a caso abbiamo in piedi una convenzione che oggi permette a Carpi Calcio di gestire direttamente lo stadio Cabassi e lo fa a fronte di un accordo appunto col comune basato su una programmazione decennale. Il problema dello stadio si manifesta indipendentemente dalla promozione in A. La Lega Calcio Serie B oggi chiede l'attivazione di più di 3.000 posti per finire questo regime di deroga che attualmente è in essere sulle partite disputate nel nostro stadio cittadino. In questo senso la riflessione fatta con la società va nell'ordine di idee che la società stessa ha l'obbligo di fare per disputare il Carpi Calcio essa stessa gli interventi straordinari, quindi un adeguamento in tal senso. Noi ci siamo resi disponibili per tutto quello che può essere un supporto da un punto di vista amministrativo nell'adeguamento del Cabassi in versione Serie B. Per l'altra cosa, fatti dovuti scongiuri assieme ai tifosi, noi abbiamo verificato e oggi pare impossibile giocare la Serie A in termini numerici di esigenze di stadio all'interno di uno stadio come il Cabassi, se non altro per ovviamente l'impatto che ha sulla città e il tema della tenuta di alcuni parametri di sicurezza che sono fondamentali, le vie di fuga e non solo. La contestualizzazione del nostro stadio è all'interno del tessuto urbano a due passi dal centro e quindi è difficile se non impossibile adattare quello stadio alla Serie A. Quello che abbiamo detto alla società Carpi Calcio è che noi siamo disponibili a valutare qualsiasi altro tipo di percorso, anche di medio termine, che possa permettere a una società che ha avuto un'evoluzione, ribadisco, straordinaria in poco tempo. Dobbiamo semplicemente andare con la memoria a dove era collocata nelle classifiche 4 anni fa il Carpi e siamo disposti ovviamente a fare riflessioni su terreni e sull'opportunità che una società che attualmente fa anche un business, perché ovviamente il calcio porta un indotto di business e di economia così importante, nel momento in cui la società stessa abbia la voglia di affrontare l'idea della costruzione di un nuovo stadio. Su questo siamo aperti, il nostro contributo è un contributo amministrativo e di occasioni che si possono mettere in campo da questo punto di vista. Ribadisco, terreni, aree da identificare, supporti dal punto di vista dell'urbanizzazione. Non riusciamo, lo dico con molta serenità e serietà, anche ai tifosi, non riusciamo ad intervenire noi direttamente sulla costruzione di un nuovo stadio. Permettete una battuta, ma è proprio una battuta: c'è chi compra un giocatore a zero e poi riesce a rivenderlo a 5 milioni di euro. Io non compro un consigliere comunale a zero e lo vendo a 5 milioni di euro. Quindi i conti pubblici sono quelli e i soldi dei cittadini oggi sono impiegati su opere che devono dare delle risposte, ovviamente a larga scala. Tutto quello che potremo fare per mantenere il Carpi Calcio come una realtà attiva del nostro territorio lo metteremo in campo. Devo dire che la società in questo ha recepito pienamente il messaggio. dobbiamo valutare anche i risultati del prossimo mese in termini competitivi, vedremo cosa potrà venire fuori. Per il resto continua però dalla parte del comune anche un impegno che è importante sul ramo sportivo. Lo dico solo per ricordare che a settembre-ottobre inaugureremo la piscina, questo tra l'altro ci lega anche a un impegno nei confronti dei carpigiani che aspettano da anni questa struttura, e permettetemi farlo anche con un campione come Gregorio Paltrinieri, insomma, che è un patrimonio cittadino, visto che si parlava delle eccellenze sportive, è senz'altro importante. Vogliamo realizzare un campo da rugby, perché è uno sport in grandissima crescita e che oggi non ha un vero campo dedicato. Rimetteremo a posto diverse palestre, una la apriremo a Cibeno, quindi un'ulteriore occasione per le società sportive. Ricordiamoci, se si arriva allo sport di elite è perché comunque prima si passa per lo sport di base dedicato ai ragazzi e ai giovani, a quella funzione anche sociale.
Solo un consiglio dovuto anche all'età e a qualche capello grigio che ormai mi compare sulla capo: attenzione alle misure delle strutture sportive, perché voglio dire, non siamo stati bravissimi in questi anni. Lo stadio era nato anche come stadio velodromo, è stata sbagliata l'inclinazione delle curve, il palazzetto dello sport è stato fatto leggermente più basso e quindi non si può giocare la pallavolo a certi livelli. Attenzione solo alle misure. La piscina è regolare, cioè sì, sì, avete preso un metro. No, dico questo evidentemente come battuta, però è vero quello che diceva il sindaco Bellelli, e con un forte sport di base si può anche creare i segnali e i semi di quello che poi sarà lo sport agonistico di grande livello, come sta avvenendo.
Sì, infatti questo non esclude l'opportunità invece di intervenire. Adesso il velodromo è intervento veramente antico e devo dire che la soprintendenza ci ha dato l'opportunità di rimuovere quello che è stato un errore. Narrano che le prime biciclette presenti in quel velodromo si trovarono a cadere alla prima curva perché era troppo inclinato. Però per esempio la palestra di Cibeno ci permette oggi di ospitare, ci permetterà di ospitare gli apici del campionato di pallavolo. Manca soltanto la prima serie, però sostanzialmente sul resto riusciremo a dare delle risposte importanti. Per la piscina l'unico elemento è che non si riuscirà a giocare la serie A di pallamano, però mi permetto di dire, insomma, avremmo dovuto fare una piscina apposta per la pallanuoto, e questo insomma era eccessivo e ci avrebbe frenato rispetto a un progetto che, ribadisco, vede impegnate diverse risorse pubbliche e cittadine. Quindi su questo rimane aperto, io lo dico sempre, questa è un'amministrazione che rimane aperta a qualsiasi progettualità che può arrivare anche da quegli imprenditori che oggi hanno scelto lo sport come anche modello di visibilità. Ricordiamoci che dietro a queste squadre di apice ci sono imprenditori che oggi hanno progetti importanti e in primis dal punto di vista produttivo, ecco. Rimane aperta a loro una porta spalancata da parte dell'amministrazione per ciò che riguarda l'opportunità di costruire assieme sia un palazzetto dello sport, già individuata la situazione che potrebbe essere quella dell'ex piscina, quindi l'opportunità di realizzare a Carpi assieme al privato un palazzetto di questo tipo, e rimangono aperte le porte ovviamente per qualsiasi altra progettualità che possa ospitare lo sport d'élite. Da questo punto di vista ci sentiamo un'amministrazione gregaria che vuole accompagnare anche i progetti da questo punto di vista.
Chiudiamo con uno dei temi che è stato ribadito nella nostra chiacchierata quest'oggi, il tema delle risorse. Nuovo presidente della regione Stefano Bonaccini, un modenese, a Roma il governo di Matteo Renzi. Allora, quali sono le criticità per quanto riguarda l'arrivo di risorse da Roma verso gli enti locali, verso un comune, quello di Carpi? Quali sono le richieste di un comune importante come quello di Carpi nei confronti della regione e del governo?
Ma noi abbiamo appena votato il bilancio comunale ed è un bilancio che ci ha permesso di non chiedere ulteriori sforzi ai cittadini, questo è positivo, anche a fronte però insomma di tagli provenienti dal livello nazionale. Siamo riusciti a far quadrare i conti grazie a un intervento importante di razionalizzazione testimoniato dall'Unione Terre d'Argine. Noi oggi le richieste vanno nella direzione dell'opportunità di avere uno strumento fiscale aggiornato, perché Tasi, IMU, la IUC più complessiva oggi stanno mettendo in crisi anche un livello di fiducia fiscale a livello locale. Io continuo a essere convinto che il patto debba essere tra amministrazione e cittadini rispetto al pagamento insomma, di questa fiscalità. Poi ovviamente i cittadini possono lamentarsi con l'amministrazione, ma anche a fronte di un modello che sia leggibile. L'attuale modello di fiscalità territoriale non dà questo tipo di risposta e non dà la flessibilità e anche l'opportunità di fare un'effettiva programmazione rispetto ai trasferimenti nazionali. Se non si risolve questo punto, difficilmente si riesce a trovare un equilibrio effettivo degli enti locali. Più in generale c'è da capire cosa chiedono gli enti locali in questa fase anche di trasformazione istituzionale a vari livelli. Dicevamo prima del superamento della provincia, dobbiamo definire ancora le funzioni che verranno riportate sugli enti locali, quelle che si prenderà la regione stessa. Poi c'è un altro tema che non è legato, e voglio che sia un tema di responsabilità, non è legato direttamente ai trasferimenti nazionali, ma è il tema fondamentale. Permettetemi di ricordarlo: se uno non va a lavorare non paga le tasse, se non paga le tasse sostanzialmente non paga quelli che sono i servizi base che fanno la nostra coesione sociale, la nostra comunità. Allora, il tema del lavoro è un tema drammatico. Se non riparte il lavoro, noi assolutamente rischiamo di andare in crisi su quelli che sono i servizi basilari, la non autosufficienza, che si basa per esempio a livello regionale sul fondo della non autosufficienza regionale e che è la compartecipazione IRPEF dei cittadini. Quindi voglio dire, da questo punto di vista il legame è strettissimo sulla non autosufficienza, i servizi ovviamente per gli anziani e per i disabili, ma le scuole e non solo. Ecco, da questo punto di vista io penso che tutti gli sforzi del governo, e al quale noi abbiamo cercato di aggiungere lo sforzo di un ente locale che non ha tra i primi obiettivi questo tema, ma oggi lo ha messo in agenda in maniera forte, è quello di riuscire a generare lavoro. Perché se non riparte la situazione occupazionale di fronte dei dati che ci preoccupano molto, noi rischiamo effettivamente di parlare di trasferimenti dal livello nazionale e non del problema effettivo. Dopodiché è chiaro che in questi anni si è sentito l'appesantimento dei vari tagli. Noi tra l'altro in una situazione anche particolare legata al sisma, dove questi tagli insomma sono stati progressivamente rimodulati e hanno inciso meno, ma il problema della crisi economica lo sentiamo più in generale. A livello locale, nella chiusura del nostro bilancio, abbiamo fatto una scelta. Abbiamo recuperato 288.000 euro dall'evasione fiscale. Sono i controlli incrociati che facciamo con una collaborazione dell'Agenzia delle Entrate, e abbiamo deciso di destinare quei 288.000 euro non a coprire poste di bilancio, ma alla costituzione di un fondo su cui faremo uno strumento di alleggerimento fiscale per le nuove imprese e le imprese che decidono di assumere nuovo personale. Uno strumento mirato e non a pioggia. 288.000 euro non risolvono la crisi italiana, né tantomeno quella carpigiana, ma al tempo stesso vogliono essere un segnale. Quel fondo può essere riempito da eventuali ulteriori economie, da ancora la lotta all'evasione. Il messaggio è: prendiamo via chi fa il furbo e lo diamo a chi ha voglia invece di rilanciarsi in una nuova dimensione anche progettuale e occupazionale. Abbiamo bisogno di questi segnali, perché se riprende la situazione legata all'occupazione, che è il lavoro è il grande strumento di ridistribuzione della ricchezza, sono sicuro avremo anche meno esigenze nei conti più complessivi. Poi, noi siamo oggi un ente locale che ha fatto la sua parte assieme a tutti gli altri enti locali, almeno quelli della regione Emilia-Romagna, visto che il confronto è sempre aperto, nel tagliare le spese inutili, nel comprimere i costi di funzionamento della macchina. È uno sforzo che ormai gli enti locali riproducono anno per anno, assottigliando ovviamente i margini legati al costo del funzionamento complessivo. Procederemo in questa direzione, però non sempre si riesce a fare quadrare i bilanci immaginando di riuscire a tutelare tutti i servizi, e voi capite che quando si tutela le politiche scolastiche e le politiche sociali, dall'altro punto di vista la quadratura del bilancio più complessivo diventa sempre più difficile. Ultima cosa che mi sento di dire è l'intervento dello Stato può arrivare non soltanto tramite i trasferimenti, ma tramite una presenza effettiva. Negli ultimi anni si parla tanto di alcuni temi, per esempio la sicurezza. Ecco, non è oggi una prerogativa di un ente locale la sicurezza. Il sindaco ha delle responsabilità dal punto di vista della sicurezza, ma non guida tutto quello che può essere fatto dalle forze dell'ordine, non solo. Ecco, un nuovo protagonismo dello Stato in questo ambito potrebbe aiutare a alleggerire, per esempio, un lavoro più complessivo degli enti locali. Ho fatto questo esempio, ne potrei fare diversi oggi. Quindi sono questi gli elementi su cui si ruota, secondo me, attualmente la situazione legata agli enti locali e a quello che riusciamo a fare. L'ultimissima cosa la dico, però è importante. Abbiamo iniziato questa chiacchierata parlando del sisma. Io vorrei ricordare che attualmente circa un quarto dei dipendenti comunali dell'Unione Terre d'Argine è tuttora piegato giorno per giorno sulle carte e sulle operazioni che sono legate ancora al sisma, dagli uffici tecnici ad alcune parti delle politiche sociali che oggi seguono i contributi di autonoma sistemazione alle varie rendicontazioni. Ecco, questo peso, che è un peso ovviamente per tutti i cittadini, ha la necessità di essere e di continuare ad essere riconosciuto anche dai livelli nazionali.
Bene, grazie ad Alberto Bellelli, sindaco di Carpi. Noi ci fermiamo qui con l'appuntamento odierno di Newsroom. Newsroom vi dà appuntamento alla prossima puntata. Grazie signor sindaco e come sempre, come dico anche ai suoi colleghi, in bocca al lupo.
Grazie a te Pierre e grazie a tutti.